quindi è importante questa scansione temporale. Nell'aprile 2014 arrivano presso la commissione referente, in questo caso quella, la seconda commissione affari istituzionali, arrivano tre proposte di referendum. La prima, la numero 22, è una proposta della maggioranza, quindi a firma di tutti i capigruppo di maggioranza in consiglio di centrodestra, naturalmente in consiglio regionale, il cui titolo è Lombardia a statuto speciale. Quindi questo è il primo, l'incipit della maggioranza e l'approccio che la maggioranza ha avuto su questa vicenda. A questo contributo da parte della della maggioranza ha fatto seguito hanno fatto seguito due proposte, tutte e due del Movimento 5 Stelle, uno la numero 27, riferito, che si chiama ampliamento dell'autonomia regionali, quindi che si colloca e lo dichiara integralmente all'interno di ciò che l'ex articolo 116,3 propone, e poi un contributo sempre avanzato dal Movimento 5 Stelle, il numero 28, che in questo caso invece compie assume il compito di individuare anche quelle che possono essere le materie oggetto di negoziazione tra a seguito naturalmente dell'esito referendario tra la Regione Lombardia e il governo. Questo è un passaggio molto, secondo me, molto importante, che va sottolineato. Quindi la tempistica: tutto arriva in commissione nell'aprile del 2014, arriva già con un'impostazione dove è presente il Movimento 5 Stelle con due suoi contributi e l'insieme della maggioranza con un terzo. Decidono all'interno di un negoziato, di una trattativa che avviene tra di loro, e quindi di un accordo politico relativo al referendum, non tanto per i contenuti dello stesso, ma per il fatto, almeno da parte del Movimento 5 Stelle, che viene visto come una consultazione popolare, e loro ritengono che tutte le forme di consultazione popolare vadano comunque indipendentemente sostenute. Questa è la tesi che loro avanzano. Viene sostanzialmente, si decide, la Commissione decide naturalmente di unificare e di abbinare i tre testi, e alla fine di questo confronto e questa discussione che avviene nella seconda commissione degli affari istituzionali esce fuori un dispositivo, che è sostanzialmente il dispositivo finale, che ha un nuovo titolo, il cui titolo è proposta di deliberazione di istituzione di indizione di referendum consultivo concernente l'iniziativa per l'attribuzione a Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Quindi questo, diciamo che quindi si parte con tre elaborati. Da questi tre elaborati, due del Movimento 5 Stelle, uno dell'insieme della maggioranza, si arriva, dopo l'abbinamento se ne arriva uno solo. Questo qui è sostanzialmente, ha il titolo che vi ho detto. Il relatore è Stefano Bruno Galli, che è il capogruppo della lista Maroni Presidente, e quindi viene considerato da loro il professore che si occupa di tutti gli affari costituzionali, istituzionali, con la dottoressa Cidera meglio, insomma, però lui si presenta con questo profilo. Viene votato in seconda commissione nella seduta, allora, aprile 2014, la seduta ultima in commissione è del 4 febbraio del 2015, e viene restituita alla presidenza, quindi la presidenza, in questo caso la presidenza del Consiglio regionale, riceve l'atto votato dalla seconda commissione in data 9 febbraio 2015. È importante anche questo, perché 9 febbraio 2015, e poi questo dispositivo viene portato in aula il 17 febbraio 2015, quindi diciamo una tempistica molto serrata, quindi molto ritardo da quando gli atti sono stati assegnati alla Commissione a quando poi la Commissione li ha votati. Una volta che si è votato, è stato votato il 4 febbraio, è stato riconsegnato al Presidente del Consiglio regionale il 9 ed è stata iscritta e votata in Consiglio il giorno 17 del 2015. In questo caso viene definito decreto del Consiglio regionale del 17/2/2015 numero 638. Il titolo è indizione di referendum consultivo concernente l'iniziativa per l'attribuzione alla Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. In questo caso la maggioranza, a norma di statuto, lo statuto di Regione Lombardia recepisce una legge del 1983 che prevedeva che ci fosse una maggioranza qualificata dei due terzi per sostanzialmente indire questo referendum. La maggioranza in questo caso richiesta era di 58 voti su 80 consiglieri. I 58 voti non sarebbero stati, la maggioranza non sarebbe stata sufficiente per poter varare sostanzialmente questo, dare il via a questo referendum, e quindi viene fatto l'accordo con il Movimento 5 Stelle. Nell'accordo con il Movimento 5 Stelle, in conseguenza di questo accordo, la votazione finale prevede 58 voti favorevoli e 20 voti contrari. Quindi nei 20 voti contrari ci sono il voto contrario di tutto il gruppo dell'allora Partito Democratico, che contava allora 17 componenti, più alcuni dei componenti della lista Ambrosoli. Ancora non era entrata in consiglio la Chiara Cremonesi, e come vi ho detto tutti i consiglieri del Movimento 5 Stelle votarono con il centrodestra. Quindi il tema, la domanda, chi ha voluto questo referendum è stato voluto dall'insieme del centrodestra più il Movimento 5 Stelle, e senza il voto del Movimento 5 Stelle il referendum non si sarebbe potuto tenere, perché non avrebbe avuto i numeri previsti dallo statuto di Regione Lombardia. Questo penso che sia una sottolineatura che è importante. In quella circostanza si pose sin da subito il tema dei costi, che peraltro è un tema che si sta riproponendo anche in questi giorni. C'è una stima che va tra la spesa dei 40 e i 50 milioni di euro per sostanzialmente garantire l'effettuazione di questo referendum. Su questo il Movimento 5 Stelle ha sostanzialmente colto una propria difficoltà nel giustificare, diciamo, una spesa così eccessiva a fronte, diciamo così, dell'impossibilità da parte di Regione Lombardia di gestire con il proprio bilancio invece ben altri tipi di interventi in ben altri campi. E quindi hanno cercato in accordo di mitigare questo effetto attraverso l'introduzione del cosiddetto voto elettronico. Introduzione del voto elettronico che ha necessitato di un'ulteriore legge, la legge 3 del 23 febbraio del 2015, che andava a modificare le modalità con le quali si sarebbero dovute svolgere le elezioni e il voto per quanto riguarda il referendum, o abrogativi o consultivi, che sono comunque forme referendarie previste anche dallo statuto di Regione Lombardia. Si è introdotto, diciamo, questo voto elettronico per cui quando voi andrete al seggio non vi verrà consegnata una scheda, ma vi verrà sostanzialmente, verrà abilitato una specie di iPad, diciamo così, e entrerete all'interno entreranno all'interno della cabina elettorale e poi cliccheranno o per il sì o per il no. È una società, mi pare olandese, che ha la gestione di tutto questo, di tutta questa macchina organizzativa. I costi sono relativi naturalmente alla disponibilità del personale per quanto riguarda la gestione dei seggi, e naturalmente i costi sono legati all'acquisto di questi macchinari. Qual è stato il punto di caduta e d'intesa tra il centrodestra e il Movimento 5 Stelle? Che questi macchinari, essendo naturalmente utilizzabili anche per ben altre funzioni, verranno poi lasciati ai plessi scolastici presso i quali verranno istituite, diciamo, i seggi elettorali. In buona sostanza ci sarà una restituzione di questo materiale a vantaggio delle scuole. Lo dico perché su questo addirittura recentemente sono già state fatte le simulazioni di voto, e dall'altra parte devo dire che il Movimento 5 Stelle ha teso molto a sottolineare questo aspetto. L'ultimo elemento, gli ultimi due elementi e poi mi cesso. Il primo riguarda questo DPGR quindi una delibera della Presidenza della Giunta regionale della 683 del 29 maggio 2017, quindi recentissima, che sostanzialmente fissa la data, nel senso che l'atto di fissazione della data era di competenza della Giunta regionale, sentite naturalmente il Ministero degli Interni e quant'altro. È stata fissata la data, ribadendo naturalmente il contenuto del quesito, è stata fissata per il 22 ottobre, come tutti sapete, dalle ore i seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23. E naturalmente in questa delibera della giunta regionale viene richiamato il quesito che voi vi troverete a leggere, naturalmente stampato su questo macchinario elettronico. Il quesito sarà il seguente: volete voi che la Regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, e questo è un elemento sul quale di problematicità, nel senso che questa è stata la sintesi tra una richiesta di esplicita di regione a statuto speciale che veniva avanzato nella proposta di referendum avanzata dal centrodestra, e invece la proposta avanzata dal Movimento 5 Stelle che chiedeva di attivare, diciamo, forme più spinte di regionalismo. A fronte di queste posizioni, la riscrittura del quesito si presta a diverse interpretazioni, alcune delle quali con un dubbio profilo anche dal punto di vista costituzionale, ma mi fermo qui. Perché dice: volete voi che la Regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, nel quadro dell'unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per effetti di cui all'articolo 116, terzo comma della Costituzione, e con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all'articolo richiamato. E qui chiama in causa anche naturalmente non solo la questione della specialità, ma chiama anche fortemente in causa la questione dei temi a partire dai quali si dovrebbe, una volta approvato il referendum, avviare un negoziato con lo Stato. Nel senso che loro, in un atto successivo, che è una mozione numero 849, che è stata approvata nella seduta del 13 giugno del 2017, loro cosa fanno? Il centrodestra presenta anche una mozione dove dà indicazione del processo che si dovrà attivare a seguito dell'esito referendario. Quindi diciamo così che si portano piuttosto avanti anche rispetto al...
anche se quella mozione non si dice comunque quali sono...
Assolutamente. In quella mozione, giustamente lo dirà la professoressa, non viene data indicazione di quali siano le materie sulle quali. Noi sappiamo che rispetto all'articolo 117,2,3, mi pare, ci sia della Costituzione, si fa riferimento alle materie di legislazione concorrente, che mi pare siano 24, ecco, e poi ce ne siano 4 che invece sono di esclusiva competenza dello Stato, che potrebbero essere negoziate. Benissimo, voi sentite che Maroni in queste settimane sta andando in giro a parlare di sicurezza. Ad esempio, il tema della sicurezza potrebbe essere ricompreso nel tema della specialità, ad esempio della regione Sicilia, potrebbe fare via discorrendo, ma non rientra all'interno di questa competenza. Quindi si stanno sostanzialmente inventando, e in questa mozione che è stata approvata il 13 giugno in Consiglio, non viene fatto espressamente riferimento a nessuna specifica materia a partire dalla quale avviare un negoziato con il governo. Cosa succede? E chiudo. In questa circostanza i voti del Movimento 5 Stelle, che ci furono per avviare il percorso referendario, vengono meno nella votazione di questa mozione. Ma perché? Perché il Movimento 5 Stelle si riferisce ai temi che per loro erano di pertinenza e di stretta competenza di un'eventuale negoziazione nei confronti dello Stato, che non sono tutti quelli che vengono invece citati e detti dalla mozione che è stata qui presentata da loro. Cosa chiedevano il Movimento 5 Stelle? Dicevo: istruzione, ricerca scientifica e tecnologica e del sostegno all'innovazione per i settori produttivi, nonché del governo del territorio. Questi erano i temi, i macro temi, a partire dai quali si sarebbe dovuto avviare un confronto, a seguito del quale, a fronte di un trasferimento di poteri, ci sarebbe dovuto avvenire anche un trasferimento per quanto riguarda le risorse. Tant'è che in quest'ultima mozione a cui si faceva riferimento prima, loro chiedono come primo punto che vengano di istituire un tavolo tecnico allo scopo di individuare il costo unitario e il costo complessivo dei servizi di fronte al pacchetto di materie negoziabili. Cioè dicono: visto che le risorse saranno subordinate ai servizi che ci verranno, alle attività che ci verranno ritrasferite sulla regione, io voglio sapere ad ogni attività che tipo di trasferimenti ci sono e ci dovranno essere, e quindi chiedono che si attivi un tavolo da questo punto di vista per avere una rendicontazione di quelli che sono i costi unitari e anche i costi complessivi. Dopodiché ne chiedono altre, dicono: di fare massa critica con tutte le regioni che hanno un, diciamo, un residuo fiscale per costituire un fronte compatto delle regioni che hanno un residuo fiscale per andare a una negoziazione nei confronti del governo. Lo fanno, e questa è l'ultima cosa, insieme, lo vogliono fare insieme alla Regione Veneto, perché dovete sapere che il 22 ottobre, contestualmente a questa consultazione popolare che si terrà in Regione Lombardia, se ne terrà anche una in Regione Veneto. Devo dire che dal punto di vista del percorso e delle modalità, mentre diciamo che il percorso e le modalità concordate tra Regione Lombardia e lo Stato sono state, diciamo così, più di un profilo benevolo, nel senso che dal punto di vista del governo l'unica cosa che è stata richiesta è che non ci fosse l'abbinamento delle date, di nessuna data tra il voto eventualmente anticipato in regione e il voto relativamente alla consultazione popolare. Lo dico perché questo è stato oggetto di una discussione che si è esaurita qualche settimana fa, non troppo tempo addietro, mentre invece il profilo del rapporto tra il governo da una parte e la Regione Veneta, e basta leggere anche le dichiarazioni del governatore Zaia, del presidente della Regione Veneto Zaia, è molto più conflittuale e molto più problematica. Però insomma, al di là di questo, loro propongono in questa mozione, votata il 13 del mese di giugno, di camminare parallelamente a Regione Veneto con Regione Lombardia al fine di organizzare il fronte per poter negoziare da condizioni di miglior favore il rapporto con il governo su questi temi. Questo era un po', diciamo così, il punto della situazione dal punto di vista, diciamo così, istituzionale ad oggi, con tutti gli adempimenti che a questo punto sono stati fatti. L'ultima battuta: nell'ultima riunione del Consiglio regionale è stata avanzata anche una richiesta di conoscere i costi, ad esempio per quanto riguarda la pubblicità che istituzionale che si fa. Si è parlato di 1.300.000 euro per quanto riguarda solo la pubblicità, quindi tutti i manifesti referendum per l'autonomia che trovate in giro per la Lombardia sono il frutto di una campagna pubblicitaria che ha un costo di 1.300.000 euro. È stato espressamente richiesto da noi di conoscere naturalmente la destinazione, e la battuta fatta dall'assessore al bilancio di Regione Lombardia è stato: spendiamo 1.300.000 euro, ma è poco rispetto al guadagno che come Regione Lombardia potremmo avere in prospettiva a seguito di un voto favorevole su questa negoziazione. Tenete in considerazione che sempre in Regione Lombardia nel 2007 venne approvata una mozione che dava espressamente mandato, approvata all'unanimità, che dava mandato alla Regione Lombardia per avviare un negoziato su questi temi con il governo. Tenete anche in considerazione che questo dibattito sull'autonomia sta abbracciando anche altre regioni, non ultima ad esempio la regione Emilia-Romagna con il proprio presidente, il quale sostanzialmente nell'ambito delle prerogative e dei poteri già oggi riconosciuti alle regioni e contemplati all'interno della Costituzione ha detto che la regione Emilia-Romagna avvia un confronto e una negoziazione già a partire da questa settimana con il sottosegretario Bressa per sostanzialmente ottenere diciamo margini più ampi di autonomia dal punto di vista delle funzioni e anche dal punto di vista dei trasferimenti economici nei confronti della regione Emilia-Romagna. Quindi in un'ottica diversa, volendo da questo punto di vista sottolineare il fatto che si sarebbe potuta attivare un'altra strada che non è stata quella della, diciamo così, del referendum. Dall'altra parte si dice però che le procedure per un federalismo differenziato erano già state contemplate nelle modifiche costituzionali a partire dal 2001. Ci sono state tre regioni che hanno provato, diciamo così, a forzare storicamente, in questo caso si parla del Piemonte, si parla della Toscana, si parla del Veneto, avevano provato a forzare per aprire una negoziazione con il governo, e in nessuna di queste tre circostanze la negoziazione è andata a buon fine. Lo dico perché quando ci troveremo a discutere con i cittadini dovremo rispondere anche a questa cosa. È vero che il referendum è uno strumento, come dire, fuori dal mondo per poter manifestare un punto di vista e soprattutto per poter ottenere ciò che il quesito si pone come precondizione, ma dall'altra parte bisogna anche riconoscere che le procedure oggi esistenti che possano favorire una negoziazione delle cosiddette regioni virtuose nei confronti di un maggiore federalismo sono sostanzialmente non hanno mai ottenuto un risultato, sono sempre partite ma non sono mai arrivate. No, lo dico perché Bonascini nella sua intervista diceva: ma sono partite prima altre regioni, dice saranno partite anche prima, ma al momento non è ancora arrivato nessuno, per cui proviamo noi come regione Emilia Romagna a farlo. Lo dico perché questo è un tema che loro hanno molto usato nel dibattito politico in consiglio regionale. Siamo costretti a un referendum perché la via, diciamo, costituzionale e istituzionale, tre volte tentata, non ha mai sortito esiti positivi. Io metto un po' di problemi sul tavolo perché è giusto che se vogliamo fare una discussione la si faccia, diciamo, provando anche a misurarci con gli elementi di discussione che naturalmente loro hanno posto. Parlano addirittura di un residuo fiscale sommato tra Veneto e Regione Lombardia di più di 50 miliardi. E dicono che sostanzialmente partono dal presupposto che tutto il residuo fiscale rimanga alle regioni, dico, a questo punto facendo dal punto di vista del bilancio saltare tutti i bilanci dello Stato, quindi tutto il residuo fiscale dovrebbe sostanzialmente rimanere sui territori di competenza, quindi in questo caso 30 rotti miliardi per quanto riguarda la regione Lombardia, la differenza per quanto riguarda la regione Veneto, quindi anche su questo diciamo che ballano i numeri, ballano le cifre e bisognerebbe invece cercare, e in questo ci dà sicuramente una mano il professor Santoro, a mettere un po' d'ordine proprio per evitare che anche noi si contribuisca a fare casino invece di fare chiarezza. Punto. Per chiudere poi naturalmente il contributo del sindacato, perché il sindacato